Quello che poi si trova sulle prime dei quotidiani di oggi, naturalmente, è il ritorno del braccio di ferro sulla Grecia. Grecia, i falchi alzano la posta, titola il Messaggero, nuova fumata nera all'Eurogruppo, domani ennesimo vertice, 3 giorni per evitare il default. Il tema sono le distanze su tasse e pensioni, torna la linea dura del Fondo Monetario Internazionale, c'è la Germania che attacca Draghi, dice basta aiuti, e la Merkel che si toglie di dosso i panni del poliziotto buono che aveva indossato in questi giorni e rimette i panni del poliziotto cattivo, magari, perché no, anche con tortura. Lo chiedo a lei, professor Di Stefano, buongiorno.
E ci siamo vicini alla tortura, un altro fine settimana, compreso le notti di trattative, è tornato al tavolo la Christine Lagarde, più falco che mai, a mettere i bastoni tra le ruote in quella che sembrava una strada in discesa e che invece adesso ritorna nuovamente a rischio, anche se nel fine settimana tenteranno nuovamente di mettersi d'accordo. 2 punti del braccio di ferro più forti: la questione dell'aumento dell'IVA sui servizi di ristorazione con o senza l'esenzione per le isole, e il secondo, la questione delle pensioni, sia l'età pensionabile sia il valore degli assegni, in particolare il contributo per i più poveri.
Ci sta dicendo che il futuro dell'Europa è a rischio per l'IVA ai ristoranti?
L'IVA ai ristoranti?
No, vabbè.
L'innalzamento dell'IVA ai ristoranti e sull'energia elettrica e la esenzione o meno, che il Fondo Monetario non vuole, per il regime di esenzione per le isole più piccole. Cioè, è ovvio che tutti sanno che l'arcipelago greco ha delle difficoltà e dei costi connessi alla forte dispersione della popolazione in piccole isole, e questo evidentemente è stato finora agevolato con misure fiscali da parte del governo, che il Fondo Monetario vorrebbe abolire completamente.
Insomma, il Fondo Monetario un po' come Iazzone, IVA ai ristoranti, isole comprese. Ritorneremo naturalmente poi sul tema della Grecia nella prima parte del giorno delle locuste, a partire dalle 8:40. Intanto non so se ha visto che si discute di modernizzazione del mondo della scuola, la che il Fondo Monetario Internazionale sembra invece ancorati a un vecchio modello scolastico, perché sono state pubblicate le foto esclusive del documento che era stato presentato dai greci con le loro proposte, che è stato corretto con la penna rossa un pochino dappertutto proprio dai falchi che lo hanno rimandato indietro con le correzioni a penna.
Esattamente, la maestrina della penna rossa, direi in questo caso più che mai appropriato, visto che si tratta di Christine Lagarde.
Al volo, perché abbiamo 50 secondi, di che cosa parliamo oggi nel giorno delle locuste?
Parliamo anche della Cassa Depositi e Prestiti, del pasticcio sul rinnovo delle nomine e del fatto che le previsioni sul monsone indiano mettono a rischio i prezzi del riso.
Veramente?
Sì.
Perché che previsioni ci sono sul monsone indiano?
Minori piogge, soprattutto nel mese di luglio, che è il mese cruciale per la produzione risicola indiana, che è il primo produttore e anche il primo consumatore al mondo.
Non so se l'ha visto, invece lo riporta oggi la stampa in prima pagina: i nuclei antisofisticazione cinesi hanno trovato in diverse macellerie della Cina della carne di 40 anni fa, gli antichi sapori di una volta messi in crisi dalla globalizzazione del gusto. Meno male che ci sono loro a riportarci gli antichi sapori, la carne degli anni 70. Incredibile.
Dove cavolo era? Vabbè.
Va bene, parleremo dopo. Intanto la linea va al GR per i titoli delle 8 e poi ci risentiamo alle 8:40 con il giorno delle locuste. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Ed eccoci qua, sono le 8:39 in punto, il giorno delle locuste, mentre cala la sera dentro di me. Più che la sera, cala la tenebra, quella tenebra che alberga da sempre nell'animo del professor Di Stefano. Buongiorno professore, sa chi mi ricorda oggi?
Sì.
Mi ricorda Luhu, il gatto più triste del mondo, la nuova star del web. Il web si scatena per farlo felice. Nella home page di Repubblica di oggi, il gatto più triste del mondo non perché abbia ragioni per essere triste, ma perché ha l'espressione da gattino triste. Ecco, mi ricorda un po' Luhu. Vogliamo far scatenare il web per darle dell'allegria?
non... fai faccia pure.
Va bene, amici del web, se volete portare il vostro contributo di allegria alla vita e all'umore del professor Di Stefano, ne avete facoltà. Non è contingente il suo stato d'animo, non è legato al protendersi, al prolungarsi del braccio di ferro con la Grecia, ma intanto siamo di nuovo qua, sempre qua, inesorabilmente qua. C'è comincia ad alleggiare il sospetto che si tratti di puro sadismo, cioè teniamoli sulla corda fino all'ultimo, poi quando mancano 5 minuti diciamo vabbè dai, ok, facciamo l'accordo, però a quel punto gli abbiamo fatto capire che così non si fa. Allora torniamo a fare un punto, abbiamo detto che cosa sta succedendo nelle anticipazioni del giorno delle locuste e adesso torniamo a fare il punto su cosa accade. Tecnicamente non ci dovesse essere entro lunedì l'accordo e la Grecia non fosse nelle condizioni di rimborsare il Fondo Monetario Internazionale. Ma
io direi innanzitutto che sicuramente non ci sarà questa possibilità, a meno che il governo non trovi dal cappello le risorse, ma è evidente che anche se per ipotesi domani e domenica dovessero trovare l'accordo, difficilmente lunedì sarebbero in grado di, a meno appunto di qualche operazione fantasiosa, di ripagare 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, visto che la scadenza è proprio quella tra lunedì e martedì, il 30 di giugno.
Potrebbero fare del crowdfunding come ha fatto Airbnb, ma di questo parleremo dopo.
Questo
la cifra più o meno è quella lì.
La cifra è esattamente la stessa, ma come dire, da una parte hanno fatto molta poca fatica e qui la vediamo molto difficile, la vedono tutti molto difficile. Allora, in caso di mancato pagamento c'è un periodo di grazia di 30 giorni, quindi non c'è, come qualcuno sosteneva, non c'è una dichiarazione di default immediato, perché due settimane dopo la data di scadenza iniziale parte il sollecito da Washington per il pagamento immediato.
Lì puoi fare ricorso al prefetto?
No, non puoi fare ricorso al prefetto, però il fondo invia un'altra comunicazione sottolineando la gravità del mancato rispetto degli obblighi e ancora una volta sollecita il pagamento, quindi sostanzialmente la Grecia ha, ed è questo il vero trucco, ha ancora 30 giorni di tempo prima appunto di poter far scattare quel meccanismo che tutti definiscono di default, anche ipotizzando che non riesca a superare le difficoltà a trovare l'accordo. A quel punto cosa succederebbe? Che si stopperebbero lì i finanziamenti di emergenza da parte della BCE alle banche, ricordiamo quelli che stanno scatenando un nuovo nuovi attacchi e polemiche nei confronti di Draghi, e l'esecutivo greco, per poter sostanzialmente onorare gli impegni, dovrebbe mettere, questo era già emerso, emetterebbe questi IOU. Sì, IOU, cioè dei pagherò.
Ypsilon, cioè quello lì, A-E-O-U.
No, dei pagherò.
Ah, pensavo che fosse un trenino che porta direttamente nell'Egeo.
No, sono promesse di pagamento ai dipendenti statali e pensionati per una certa somma entro una data prestabilita che le banche possono accettare, previa ovviamente una commissione, e per elargire poi del denaro. Non è scontato il ritorno immediato alla dracma, questo è un altro punto che non era assolutamente chiaro, cioè tutti hanno sempre detto se c'è il default la Grecia esce dall'euro, non è detto, non è assolutamente detto, perché
cioè
appunto,
il passaggio intermedio è che tornano agli ECU?
No, rimangono nell'euro, ma sostanzialmente potrebbero non avere la liquidità sufficiente, perché le banche potrebbero decidere di chiudere gli sportelli per il timore di ulteriori deflussi nell'eventualità, tra l'altro, che la banca centrale non elargisca più le risorse di emergenza come è accaduto fino a questa settimana con il famoso programma ELA, cioè i prestiti di emergenza che comunque la BCE ha garantito costantemente.
Insomma, staremo a vedere che cosa succede, questi sono gli scenari tecnici possibili. Come diceva il professor Di Stefano, si parte con i 30 giorni di stand by, che sono un po' come quelli che si danno al condannato quando si può ordinare l'ultima cena, fare l'ultima telefonata, e poi la sentenza arriva. A proposito di EQ, mi sono venuti improvvisamente in mente come una reminiscenza, si ricorda quando Santoro tuonava contro l'Europa perché aveva fatto il mutuo in EQ?
Sì, mi ricordo bene.
Va bene, non vogliamo parlare di questo, ma restiamo invece sull'irrigidimento del Fondo Monetario Internazionale, che è una delle cose che hanno colpito di più nelle ultime settimane, e una delle ipotesi che si fanno rispetto a questo improvviso intransigenza e del ritorno in primo piano di Christine Lagarde nei panni del poliziotto cattivo è che le ragioni siano attribuibili anche alla corsa alla rielezione per la presidenza del Fondo Monetario Internazionale, che vede proprio la Lagarde in candidata in pole position per la riconferma.
Sì, esatto, tra le tantissime vicende che stanno complicando ovviamente questa trattativa e che inquinano i ragionamenti più strettamente connessi appunto all'accordo dal punto di vista tecnico, ci sono tanti appuntamenti elettorali. Uno di questi è proprio il rinnovo dei vertici del Fondo Monetario Internazionale, perché la Lagarde teme da questo punto di vista che una posizione non eccessivamente ortodossa secondo le linee dei falchi potrebbe costarle il posto da direttrice generale del fondo, da direttore del Fondo Monetario Internazionale. Tra le altre cose, ricordiamo che la Lagarde è arrivata al Fondo Monetario Internazionale perché era stato silurato il famoso DSK, Dominique Strauss-Kahn, che è stato proprio la settimana scorsa.
Non esattamente per la posizione sulla Grecia.
Non esattamente per la posizione della Grecia, ma come è noto sulla vicenda, lo scandalo che ha travolto Strauss-Kahn, ci sono
sulla posizione del missionario è stato silurato Strauss-Kahn.
Ci sono gialli di tutti i tipi su chi appunto abbia utilizzato la vicenda per sostanzialmente far fuori Strauss-Kahn, tutti pensano che con Strauss-Kahn alla guida del Fondo Monetario le cose non sarebbero andate nello stesso modo come poi sono andate effettivamente.
E infatti, non per fare del retroscenismo a tutti i costi, ma in Grecia sono molti, e non solamente in Grecia, che stanno sospettando che dietro a questo irrigidimento improvviso e non negoziabile ci possa essere una manovra per sostituire Tsipras, come è accaduto nel 2011 quando al posto di Tsipras c'era Papandreou, e sotto i riflettori ci sarebbero questi incontri che stanno avvenendo a Bruxelles con alcuni leader dell'opposizione di Atene.
Esattamente, perché l'altro punto è come liberarsi del negoziatore rigido, quello che finalmente possiamo dire dal punto di vista non solo dei greci ha tenuto testa finora alle posizioni e alle richieste della Troica. L'ipotesi è appunto quella di provocare con questo irrigidimento e con questa crisi di provocare le dimissioni di Tsipras e la nomina di un primo ministro più in linea con la posizione del passato, quella di neodemocrazia, quindi di nuova democrazia del centrodestra, e sicuramente molto più favorevoli e molto più gradite alle istituzioni della Troica, che hanno governato fino negli ultimi 7 anni il disastroso piano di aiuti. Ieri è significativo che da questo punto di vista governatore della Banca d'Italia Visco, senza mai citare né la Grecia né la Germania, ha detto ci sono delle colpe da entrambe le parti, che mi è sembrato abbastanza significativo.
A proposito di iniziative che potrebbero portare a un cambio di vertice, o meglio che vorrebbero portare a un cambio di vertice, tornano le iniziative dei falchi tedeschi all'interno della BCE per destabilizzare la posizione di Mario Draghi. Lo accennava lei prima, il tema è quello della liquidità e dei rubinetti che Draghi ha aperto per concedere denaro alle banche, in particolare nel nostro caso alla Grecia.
Sì, perché ieri è tornato all'attacco, era un po' che non si sentiva, soprattutto dopo il varo del quantitative easing, è tornato all'attacco molto pesante Jens Widmann, il presidente della Bundesbank, in un intervento davanti all'Institute for International Finance a Francoforte. ha detto che la prosecuzione del famoso ELA, cioè del meccanismo di finanziamento d'emergenza nei confronti delle banche greche, solleva dei dubbi sulla loro solidità finanziaria, è minata in modo particolare dalle decisioni del governo che hanno provocato fughe di capitali, e secondo Widman le banche che ricevono l'ELA dovrebbero essere sollecitate a migliorare la situazione di liquidità e dovrebbe essere loro proibito di peggiorarla. Insomma, c'è addirittura chi dice che nel prossimo consiglio della BCE i falchi si starebbero apprestando a presentare una mozione per la quale è necessario il voto di 2/3 del Consiglio per bloccare questa linea di finanziamento e mettere in difficoltà non solo Draghi, ma ovviamente tutta la posizione che è più favorevole all'accordo e al raggiungimento di un ultimo in extremis tentativo di superare la difficoltà e evitare che la Grecia possa essere dichiarata in default.
Ma attenzione, perché mentre noi siamo qui tutti quanti concentrati sulla Grecia, e ci mancherebbe altro, dopo la Grecia potrebbero aprirsi altri fronti di crisi con rilievi sui mercati internazionali. I casi che in questo momento si stanno guardando con attenzione sono tre. Il primo, quello del Brasile. Il Brasile è uno delle grandi economie emergenti degli ultimi anni.
È sicuramente una delle grandi economie emergenti, ma anche un'economia che negli ultimi 18 mesi è in grande difficoltà. C'è stata di fatto una ricaduta in recessione del Brasile, c'è lo scandalo che ha travolto Petrobras e gran parte del vertice politico economico brasiliano. Ci sono problemi nel mantenimento del livello soprattutto dei reais nei confronti del dollaro, e così sui mercati diciamo che si analizza ma si scommette anche, e qualcuno fa le scommesse perché ha degli interessi molto consistenti su quali possono essere i paesi in difficoltà che potrebbero vedere precipitare la situazione qualora la Grecia non dovesse riuscire a raggiungere un accordo. Appunto il Brasile, ma cose molto negative potrebbero accadere anche per il Portogallo, che nell'ambito dei paesi europei si guarda poco perché è piccolo, ma è uno di quelli che ha il livello di indebitamento sul PIL più elevato, quasi allo stesso livello dell'Italia, ma come noto le questioni relative alla gestione del debito sono diverse, e poi ovviamente il Venezuela, di cui più volte si è dichiarata di fatto una situazione di quasi fallimento, di default, anche per effetto dello scontro tra l'amministrazione venezuelana Maduro e il governo statunitense.
Insomma, ci stiamo portando avanti col lavoro per analizzare i possibili fronti di crisi. Vi aggiorneremo a questo punto la prossima settimana, che sarà l'ultima puntata, lo ricordo, per questa stagione del Giorno delle Locuste. Intanto io faccio rifiatare un attimo il professor Di Stefano, ci ascoltiamo insieme, questa canzone si chiama Heart in a Cage, loro sono gli Strokes, e poi ritorniamo subito dopo il blocco pubblicitario. Le nove un minuto, eccoci qua, siamo tornati. Caro professore, volevo dirle che mi ha sorpreso. Oggi esce in Italia l'Apple Watch e lei non l'ha ancora al polso. E dire che ce li ha tutti quei marchingegni della Apple, non se ne fa scappare nessuno.
No, ma l'Apple Watch non mi interessa.
Non la tizza?
No.
No, perché in confronto a lei Renzi è uno che c'ha il telefonino Motorola e usa ancora Windows.
Ma non è vero.
Abbastanza.
Non è assolutamente vero.
Ma sembra un grossista di Apple quando va in giro.
Ma figuriamoci.
Vabbè, voglio vedere quanto regge. Secondo me nel weekend se lo va a prendere.
Assolutamente no.
Vabbè, cosa prende?
Rimarrò rigido.
Prende il Rolex come il figlio di Lupi?
No, non ho proprio
neanche.
Rolex.
C'ha una meridiana tatuata sul polso.
Non li porto.
Allora, ripartiamo con questa seconda parte del Giorno delle Locuste, e ripartiamo da quello che potrebbe essere un passo forse decisivo per quanto riguarda la riforma sanitaria negli Stati Uniti, l'Obamacare, che ha ricevuto un secondo appoggio da parte della Corte Suprema, e l'Obamacare, qualora poi diventi definitivamente operativa, avrà anche degli effetti di natura economica.
No, ce li ha già, gli effetti economici dell'Obamacare, in particolare dell'Affordable Care Act, che offre l'assistenza a milioni di americani che ne erano privi, quelli famosi della fascia di mezzo, quelli che non erano in povertà assoluta ma non potevano nemmeno permettersi comprarsi un'assicurazione sanitaria e quindi poi non potevano accedere alle cure. Gli effetti si vedono già, si vedono sull'andamento del PIL, sull'andamento della spesa sanitaria, che sono in forte contrazione, al punto da avere un impatto negativo sull'andamento del prodotto interno lordo, perché la spesa delle famiglie americane si è spostata sul risparmio, essendo scesi i costi drasticamente per l'assicurazione sanitaria. Il passo di ieri è un passo, a mio parere, decisivo, veramente. Ovviamente poi con le elezioni presidenziali qualcosa potrebbe accadere dopo il voto, ma per ora è un passo decisivo e gli effetti economici secondo me diventeranno ancora più interessanti nella seconda parte di quest'anno, quando sarà più stabile l'adesione da parte dei cittadini americani al nuovo sistema di assicurazione sanitaria.
Dicevamo, anticipando l'argomento, che in questi giorni Airbnb ha deciso di fare un pochino di crowdfunding. Non gli è andata male, ha tirato su $1.5 miliardi.
Esattamente, e come dicevi giustamente tu, è la stessa cifra che martedì la Grecia deve rimborsare al Fondo Monetario Internazionale. Eccola qua, una raccolta fondi da parte degli investitori di Airbnb. Siamo agli stessi livelli della prima fase di finanziamento che nel 2012 aveva caratterizzato l'uscita sul mercato, l'ingresso sul mercato di Facebook, prima ovviamente della quotazione in borsa. In questo caso a raccogliere i fondi ci ha pensato il private equity General Atlantic, e le due partecipazioni più rilevanti, guardate un po', sono di due finanziatori cinesi, Hill House Capital e il Tiger Global. Sono tra i due principali soggetti che hanno appunto deciso di sostenere dal punto di vista finanziario lo sviluppo di Airbnb. Fino ad ora complessivamente Airbnb ha comunque raccolto diversi altri miliardi e oggi viene valutata orientativamente intorno ai 10 miliardi di dollari, quindi siamo molto sotto la follia che sta invece attraversando la vicenda di Uber, che viaggia per $50 miliardi.
Vi accennavamo nella prima parte al fatto di cronaca che arriva dalla Cina con la scoperta nelle macellerie cinesi di carne degli anni 70, una di quelle cose che in cucine da incubo fanno vomitare Gordon Ramsay dentro al secchio. Non si sono ingolositi per la carne di 40 anni fa gli Age, ma si sono ingolositi invece, perché a loro piace di peggio, degli asset tossici cinesi.
Esattamente, come al solito, quando ci sono asset tossici o comunque quando ci sono investimenti ad alto rischio, arrivano quelli che una volta erano stati definiti i fondi avvoltoio, e quindi gli hedge stanno investendo molte risorse sui distressed asset cinesi. Secondo Bloomberg i fondi globali starebbero investendo alcune decine di miliardi di dollari in questi che vengono considerati i cosiddetti prestiti a rischio di insolvenza. La società di investimento Shoreline Capital Management ha raccolto da sola $500 milioni nel solo mese di giugno per il terzo veicolo finanziario, che è dedicato proprio a questi asset che vengono definiti distressed, quindi che sono sostanzialmente in difficoltà nel ripagare il proprio debito. E complessivamente nel primo trimestre i prestiti non performanti nel mercato cinese sono cresciuti a $22.6 miliardi, portando l'ammontare globale a $158 miliardi.
Anche perché i fondi speculativi globali sono in buona salute, non hanno particolari difficoltà a arrivare alla quarta settimana, e nella prima parte dell'anno, scrive il Wall Street Journal, hanno registrato rendimenti superiori alla media degli indici di riferimento del mercato, questo grazie alla concomitanza di alcuni fattori chiavi. Il primo, guarda un po', l'instabilità europea.
Esattamente, nelle ultime due settimane si è parlato molto, si è scritto scritto molto, soprattutto sui giornali economico-finanziari in Italia, sul Sole, ma in particolare ha dedicato ampio spazio a questo tema il Financial Times, anche perché è il quotidiano della City londinese, sul fatto che gli hedge fund stanno scommettendo sull'accordo per la Grecia, e quindi avrebbero rastrellato un sacco di titoli privati e pubblici del paese ellenico nella convinzione che l'accordo comunque verrà raggiunto e quindi che ci sia da guadagnare molto nel recupero dei valori degli investimenti che sono fatti in una fase appunto di grande volatilità.
Caro mio professore, l'aveva annunciato nelle anticipazioni delle 7:45 e quindi è doveroso parlarne, dobbiamo parlare del monsone indiano e delle previsioni non azzeccate che incideranno sul prezzo del riso.
Più che previsione non azzeccate, c'è una preoccupazione.
Così.
No, c'è una preoccupazione che è stata avanzata proprio dall'Istituto di Meteorologia Tropicale Indiano un paio di giorni fa. Ha evidenziato che è prevista una riduzione su larga scala delle precipitazioni durante la prima metà del mese di luglio, quindi nel prossimi due settimane. E anche dagli Stati Uniti viene una conferma sul fatto che le precipitazioni monsoniche saranno inferiori alla media nel nord e nel centro dell'India. Questo ha delle implicazioni ovviamente molto consistenti sulle coltivazioni di riso. Il periodo di luglio è quello cruciale per le precipitazioni per poter garantire la crescita regolare e quindi un raccolto abbastanza abbondante di riso in quello che è a tutti gli effetti il primo produttore e consumatore al mondo, che negli ultimi anni ha tra l'altro ridotto drasticamente le proprie riserve di riso. Quindi tutto questo insieme di elementi sta scatenando un andamento rialzista dei prezzi del riso, che lo ricordiamo che a tutti gli effetti è la prima commodity agricola a livello mondiale, perché è l'alimento base per quasi metà della popolazione mondiale tra l'Asia, l'Africa e il Sud America.
Non solo, cari amici all'ascolto, se avete deciso di sposarvi fatelo l'anno prossimo, perché con l'aumento del riso anche il lancio allegro dei vostri invitati potrebbe costarvi assai di più. Ma mi faccio capire una cosa: il monsone, la mancanza di precipitazioni in India mi fa levitare il prezzo del basmati. Si traina dietro anche il baldo e il vialone, oppure
tutti si
tutti
traina
quanti?
Dietro? Sì.
Ma perché? Se piove in Lomellina, che gli frega?
Perché comunque la produzione, come dire, italiana è uno sputo è insignificante dal punto di vista globale, e i prezzi però sono i prezzi internazionali fatti soprattutto sui mercati finanziari. Durante la crisi del 2008, quella legata alla speculazione sul petrolio e sulle commodities, l'India sospese la contrattazione e l'import-export di riso perché non era in grado di gestire gli effetti speculativi di natura finanziaria. Oggi, se c'è un problema reale, ovviamente i prezzi del riso salgono a livello globale.
Quindi vale sempre il sacrosanto e antico principio della teoria del caos: se una farfalla sbatte le ali in una risaia in India, c'è un terremoto in una risaia della Lomellina.
Sì, in particolare quando ci sono di mezzo i mercati finanziari che condizionano poi l'andamento globale, e finora nessuno li ha messi sotto controllo.
A proposito di cose che lei ha messo sotto controllo, mi ha fatto un grosso pressing per mettere in scaletta Monsanto, sempre più vicina a Syngenta. Detto così, per i non addetti ai lavori, vuol dire poco. Ce lo spieghi lei che cosa vuol dire?
Vuol dire che le offerte che finora erano state rifiutate dal board di Syngenta.
Cos'è Syngenta?
Syngenta, sì, adesso arrivavamo a raccontare anche cos'è. Syngenta è a tutti gli effetti oggi il principale gruppo a livello mondiale nell'agrochimica. Sostanzialmente la gran parte dei prodotti dell'agricoltura industriale che circolano sui mercati globali portano la firma di Syngenta, di BASF o di Annessi, e quindi mettere le mani per Monsanto su Syngenta potrebbe essere una rivoluzione assolutamente clamorosa, anche in considerazione del ruolo di Monsanto nell'agricoltura globale con, come noto, le sementi geneticamente modificate. L'operazione è stata rifiutata una prima volta, era un'operazione da 45 miliardi di dollari con delle implicazioni molto consistenti anche in termini di antitrust. Adesso Monsanto ha riveduto il prezzo, ha aumentato la propria offerta e qualche breccia è stata aperta perché il consiglio d'amministrazione di Syngenta non è più così tetragonicamente contrario a una relazione con Monsanto, mentre dietro l'angolo c'è anche la possibilità che si scateni, e questo piacerebbe molto ai mercati finanziari, una controfferta da parte di BASF sempre su Syngenta.
Tetragonicamente, dove lo trovate un altro uomo che fa avverbio della tetragonia, del tetragonare, solamente qua? Grazie professor Di Stefano. Sei d'accordo a questo punto? Ci ascoltiamo una canzone insieme, anche perché poi dobbiamo parlare di un paio di fatti italiani, viaggiando verso la chiusura di questa penultima puntata del Giorno delle Locuste. Quindi mantenga la concentrazione, tenga il ritmo. Intanto ci sentiamo insieme questa canzone degli Hot Chip che si chiama Boyfriend from school. Le 9:18 minuti, le frequenze quelle di Popolare Network, la canzone Boy from School degli Hot Chip, quando ci prepariamo ad affrontare gli ultimi argomenti di questa puntata odierna del Giorno delle Locuste. Si diceva, tocchiamo anche vicende italiane, e il professore insisteva sulla necessità di darvi le ultime sulla Cassa Depositi e Prestiti.
Beh sì, perché il riassetto dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti, con l'accelerazione voluta dal governo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta scatenando una serie di discussioni, polemiche abbastanza accese. È stata convocata l'assemblea il 10 luglio per la nomina dei nuovi amministratori, quindi forte accelerazione. Si sa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e soprattutto il Presidente del Consiglio vogliono portare ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti Claudio Costamagna, già manager di Goldman Sachs in Italia, e al posto di amministratore delegato l'ipotesi più probabile ad oggi è quella dell'amministratore, dell'ex amministratore delegato del gruppo BNL, Fabio Gaglia. E proprio per fare spazio a Gaglia sarebbe stata sostanzialmente abolita o rivista la clausola sull'onorabilità, che la cosiddetta clausola etica, che era prevista dallo statuto della Cassa e che avrebbe impedito a Gaglia di poter assumere il ruolo di amministratore delegato, perché indagato dalla procura di Trani per la vecchia inchiesta su i derivati delle banche nei confronti di imprese e amministrazioni locali. Superato questo scoglio, quindi il Ministero delle Finanze si prepara a questo nuovo cambio, e nel frattempo Cassa Depositi e Prestiti sembra assumere sempre di più le caratteristiche di una vera e propria nuova IRI, e qui si addensano le polemiche, perché attraverso il Fondo Strategico Italiano la Cassa Depositi e Prestiti ha finito per acquisire una serie di partecipazioni in imprese manifatturiere o di servizi molto consistenti. Tra le altre ricordiamo sono gli hotel Roccoforte, Trevi Finanziaria, Ansaldo, la stessa Metroweb, che come sappiamo è fondamentale nell'ottica dello sviluppo della banda larga, ma anche il gruppo Inalca, una quota consistente nel gruppo di Cremonini, che produce carne soprattutto per la grande distribuzione e per McDonald's. Quindi a tutti gli effetti, attraverso questi veicoli che sono stati creati negli ultimi anni, la CDP si presenta sempre di più come una sorta di IRI, di investimento di Stato in molti settori industriali e manifatturieri dei servizi del nostro paese.
Cremonini, re della carne, che lei mi insegna a essere il papà di...
Di chi?
Se Cremonini sarà il papà di... Cremonini pure lui, no?
Ah, no, non cioè, lo so.
Cremonini c'è?
C'è?
C'è? C'è?
Cesarini? Non
ma
lo
che
so.
Cesare?
Ma non lo so.
Cesare Cremonini.
Ah, Cesare Cremonini.
Quello dei Luna Pop. Che
quello
poi...
dei Luna Pop. Non credo che c'entrino nulla.
No,
però...
è figlio.
Eh
certo.
Ah, sì.
Eh sì. Ha visto.
Ah, porca miseria. Non ero informato. Lei sa volevi tu a darmi questo.
Lei sa un sacco di cose. Io le offro un po' di cultura pop. Anzi, di cultura Luna Pop. In questo caso siamo arrivati quasi al termine. Ma siamo arrivati con la vicenda Telecom, che nel frattempo ha un nuovo azionista di riferimento, o ce l'aveva già?
No, ormai si è consolidata il ruolo di Vivendi dentro l'azionariato di Telecom, era previsto certo, ma ormai l'assetto è definito. Telecom uscirà a questo punto definitivamente dal Brasile, riducendo ulteriormente il proprio perimetro e il proprio ruolo, e diventando ormai lasciando tutta la prospettiva di sviluppo a livello internazionale. Vivendi ha il 14,9 di Telecom, poi troviamo Telefonica al 6,42 e le banche, quelle stesse banche assicurazioni che avevano finanziato le operazioni dei capitani non coraggiosi, cioè Colaninno e poi Tronchetti Provera, che si trovano con quote dell'1,64 Mediobanca Intesa e 4,30 le generali. Intorno al futuro di Telecom continuano le discussioni sulla famoso piano banda larga. Lo sviluppo economico vorrebbe che il prossimo Consiglio dei Ministri potesse approvare il piano banda larga, ma l'ipotesi che il piano possa vedere la luce sono ancora molto difficili e legate anche a quel riassetto di Cassa Depositi e Prestiti, visto il ruolo che ha in Metroweb, di cui parlavamo fra qualche minuto fa.
E con le novità sul controllo di Telecom ci avviamo alla conclusione anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il controllo della Formula 1, perché stanti anche i guai giudiziari, Bernie Ecclestone sta mettendo in vendita il grande carrozzone della Formula 1. Ci sarebbero il Qatar e un consorzio americano pronti a mettere sul piatto 7 miliardi di dollari. Ne parleremo magari la prossima settimana, perché adesso siamo arrivati in chiusura. Caro prof, cosa fa? Mi va al mare questo weekend?
No.
Ah, fa la consueta scelta di un weekend passato nel controsoffitto.
No, sono obbligato da motivi di lavoro, insomma.
Cosa fa?
Vado al seminario estivo di Simbola, della Fondazione Simbola.
Ah. Ma come docente o come...
No, come uditore.
Ah, come uditore. Poi ce lo racconta com'è andata.
Va bene,
volentieri. Si diverta, mi raccomando.
Va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata. Ciao, ascoltatori.